Bene, allora benvenuti a tutti. E siamo qui per vivere insieme il secondo momento di queste lezioni di Quaresima. 15 giorni fa abbiamo affrontato il bel testo di Luca 15, il figlio il prodigo, che è reperibile sul nostro sito della Mater Unitatis, quindi chi volesse recuperare il file, l'audio, basta che vada su Mater Unitatis Druento e c'è l'audio. E la seconda lezione su cui vorremmo fermarci invece oggi è un altro capitolo, non di Luca ma di Matteo, ed è un capitolo importante, è il capitolo 25 di Matteo. Ho dato come titolo, lo avrete visto tra le mail su Facebook, questo titolo un po' così provocante anche: la costruzione del sé e la possibilità del fallimento. Il capitolo 25 è un capitolo importante innanzitutto perché è formato da tre parabole. Avete un foglio, vi è stato consegnato un foglio con tutto il testo, perché leggeremo ogni parabola, perché non possiamo fare una lezione senza il testo, ovviamente. Ma il capitolo 25 è importante perché appunto è formato da le tre parabole, tra l'altro famosissime, quindi la parabola delle 10 vergini, la parabola dei talenti e il giudizio finale. Tenete conto che i titoli sono messi dalla CEI e non certamente dall'Evangelista, quindi questo giudizio finale mi sembra un po' eccessivo, ecco, per alcuni versi. Comunque è importante il capitolo 25 anche perché è l'ultimo prima che inizi la passione, perché dal capitolo 26 inizia la passione di Gesù secondo San Matteo. E questo tenetelo presente perché è importantissimo, soprattutto quando leggeremo il giudizio finale, bisogna sapere che dopo c'è inizia la passione. Quindi contestualizzare i brani è sempre molto importante, cosa che purtroppo non si fa spesso durante la liturgia, perché i passi letti durante la liturgia sono scelte antologiche e difficilmente poi si riesce sempre a contestualizzare. Il capitolo 25 è uno splendido trittico, allora bisogna pensarlo come un trittico, una pala d'altare splendida formato da tre pannelli. Ora voi capite che per gustare l'intera pala dobbiamo analizzare, è vero, i tre pannelli che formano la pala, ma non possiamo spezzarli, non possiamo dividerli. Sapete che ogni tanto, soprattutto nel pala rinascimentale, abbiamo un pezzo a Londra, l'altro a New York, l'altro a Firenze, sono tutti un po'. No, allora qui noi dobbiamo per forza leggere insieme queste tre parabole, perché soltanto in questo modo abbiamo uno sguardo insieme sul capitolo 25 e sul messaggio che Gesù voleva passare. Cos'è una parabola innanzitutto? Perché sono tre parabole, quindi andremo ad analizzare queste. Una parabola, stiamo attenti, non sono mai racconti descrittivi. Non hanno come intenzione quello di descrivere qualcosa, ma sono racconti narrativi, cioè intendono passare un messaggio, far passare un messaggio, in questo caso teologico, spirituale, ma non descrivono come avverrà. Questo è importantissimo, perché molte volte ci sono delle persone che mi dicono ma quella parabola dice, sì, ma la parabola non ti dice come sarà, Pensate il ricco Pulone e Pulone col povero Lazzaro, no? Ma è l'inferno, lì sì che ci sono le fiamme, c'è... Ma qui è una parabola, non ti dice come sarà l'inferno, neanche Gesù sapeva, anche perché abbiamo detto la scorsa volta che l'inferno non c'è, quindi c'era poco da spiegare, quindi... Nelle parabole precedenti al capitolo 25, i discepoli avevano chiesto con insistenza informazioni riguardo al fine. Cioè, man mano che il Vangelo di Matteo procede, i discepoli con insistenza chiedono a Gesù quando verrà il tempo in cui tutto sarà compiuto. Quando accadranno queste cose? Quando avverrà, insomma, la fine? Ecco. È interessante che Gesù non risponde mai riguardo al quando. Gesù si ferma sempre sul come. Non il quando, ma il come. Tradotto, al cristiano non interessa il quando verrà il compimento della storia, ma come prepararsi al compimento. Questo è un messaggio che torna tantissimo nei Vangeli e in particolare in questo trittico. L'abbiamo già detto, mi ricordo, partiamo da questa considerazione. La vita è un cammino volto alla costruzione del sé. L'abbiamo messo anche come titolo. Cos'è la costruzione del sé? Il sé, il vero sé, è ciò che rimarrà quando tutto cadrà. Gli antichi parlavano di costruzione della propria statua interiore. Allora possiamo dire, passerà di là, cioè rimarrà indistruttibile la nostra statua interiore. A patto però che l'abbiamo edificata. Ecco, il trittico di Matteo 25 ci narra, con tre episodi praticamente uguali ma distinti, come costruire la propria statua interiore, in modo che quando verrà la fine, noi possiamo passare di là. Ecco, questo è l'intento di Matteo 25, è importante. Come costruire il vero sé, come costruire la propria statua interiore. E le parabole ci dicono, cosa drammatica, che si deve anche contemplare un possibile fallimento. Cioè, qual è il fallimento? Il fallimento è che questa statua non venga costruita e di là non passi nulla. C'è questa possibilità. Le tre parabole sono chiarissime su questo. Si può fallire una vita. Come costruire se stessi in modo da poter scavalcare la morte. E questo è l'intento di questo trittico. Allora vedremo che tutte e tre vogliono far passare il medesimo messaggio. È come se Gesù avesse raccontato la parabola dei 10 vergini. Poi qualcuno avesse detto, senti, non ho capito nulla, ridimmi, allora te ne racconto un'altra, quella dei talenti. Ma anche dopo quella, guarda, proprio non ci ho capito, ti racconto la terza parabola, se non capisci questa, Vedete, sono tutte e tre come intenzione quelle di raccontare il medesimo contenuto. Allora partiamo dalla prima, ascoltiamo Matteo 25, i versetti che vanno dall'1 al 13. Barbara, eccoci, presta la voce, grazie.
Valentina e 10 terzi che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio picco di vaso. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andatemi incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero: no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratene. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze. E la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e cominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità io vi dico, non mi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora.
Ecco qui il compimento del sé, la costruzione del sé, la costruzione della propria stato interiore è data con un'immagine molto cara alla tradizione ebraica, che è quella dello sposalizio, delle nozze, un tema che Gesù usa tra l'altro molte volte. Qui abbiamo 10 vergini. Ovviamente non c'è ha nessuna valenza morale, ecco, questa verginità. Sono soltanto donne, l'umanità possiamo dire, ecco, è l'umanità preposta al compimento del cuore. L'incontro con lo sposo è la felicità massima, ovviamente, è l'unione massima. Ecco, ed è interessante che ce ne siano 5 sagge e 5 stolte. Sono 10. 10 è il numero della completezza. Quindi cosa vuol dire il 10? Vuol dire che tutta l'umanità è chiamata a compiersi. Non c'è qualcuno a priori escluso dalla possibilità del compimento. Siamo tutti chiamati a costruire noi stessi. Siamo tutti impegnati all'edificazione del sé. Il testo dice che tutte, in questa tensione verso il compimento, tutte si assopirono. Tradotto, tutte conoscono la morte biologica. La morte biologica ci toccherà tutti. Ma nessuna paura, dice il Vangelo. Apro una parentesi, nei Miserabili di Victor Hugo, Jean Valjean dice a Cosette sul letto di morte: morire, cara Cosette, non è ancora nulla, non è nulla. Drammatico è il non vivere. Ecco, è questo. La morte ci tocca, ci toccherà tutti. La parabola ci dice che c'è un solo modo per oltrepassarla: farci trovare vivi. Farci trovare vivi. Nell'Evangelo apocrifo di Tommaso c'è un racconto bellissimo che dice che questo, la morte non potrà toccare chi troverà vivo. La morte non potrà toccare chi troverà vivo. Allora, come farci trovare vivi perché la morte biologica non ci possa toccare? O meglio, la morte biologica ci toccherà, ma come possiamo noi scavalcarla? Ecco, questa parabola ci racconta proprio questo. Avere o farci trovare con l'olio nella lampada. Perché solo la luce che dà questo olio nella lampada potrà illuminare la tenebra. Ora, solo 5 vergini, ossia quelle che dette sante, hanno l'olio nella lampada al momento della morte. Cioè, la porta si chiude, al di là della porta passeranno soltanto queste con l'olio, le altre rimarranno fuori. Che cos'è questo olio? L'olio è ciò che ci permette di vincere la morte. E cos'è, evangelicamente parlando, quella cosa che è in grado di vincere la morte? L'amore, solo l'amore. Perché solo l'amore è più forte della morte. Ma queste 5 stolte al momento non ce l'hanno. Sembra un po' duro, no, quando dice, ma datecene un po', poi magari imprestatecene, ecco, no, almeno per affrontare questo momento, dateci un po' dell'olio, e le sagge dicono, sembrano un po' dure, no, andatevene a comprare. Ma certo, perché non si può amare per procura, capite? La responsabilità dell'amore è solo nostra. Il problema è che queste stolte comprendono che non c'è più tempo, non c'è più tempo. E questo è il drammatico. È qui che c'è la possibilità del fallimento. Vivere in modo da arrivare alla fine e scoprirsi di non essersi costruiti attraverso l'amore e accorgersi che non c'è più tempo. È drammatico, eh? E loro dicono, andate piuttosto dai venditori e compratevene. Chi sono questi venditori? Ma i venditori sono gli unici che possono venderci la possibilità dell'amore, cioè è il tu, sono gli altri, è l'altro che ci fa il dono di ciò che ci permette di vincere la morte. Escludendo l'altro, perché si ama in due, almeno in due bisogna essere per poter amare, io e tu che mi stai di fronte da amare. Quindi i venditori sono gli altri che mi mettono nella condizione di poterli amare e quindi di diventare più forte della morte. Se escludo l'altro, uccido me stesso. Ecco perché è fondamentale l'altro. L'altro diventa il criterio della mia salvezza. Io oso dire che qui non c'è Dio che tenga, non c'è Dio che tenga. Sentite questa bellissima frase di Arturo Paoli, un grande uomo, qualcuno lo conosce senz'altro, dei Piccoli Fratelli di Foucault, è morto più che 90, quasi centenario, 102, scrisse, ogni uomo diventa adulto, possiamo dire costruisce se stesso, costruisce il proprio sé, edifica il sé, quando scopre che l'unico senso della sua vita è questo, essere responsabile degli altri e del mondo, e che l'esercizio di questa responsabilità non può contare su Dio. Fantastico, fantastico. Il tu è possibilità di vivere in eterno, e lo sposo dirà alla fine, ma chi siete? Non vi conosco. Eppure erano preposte anche loro allo sposalizio. Come fa a non conoscerlo? Lo scopriremo nella terza parabola. Chi sono? Sono gli altri a donarci la nostra vera identità. Non vi conosco. Capite? L'altro, il tu, mi dona il mio volto, mi rivela me stesso, mi dice chi sono veramente e mi permette di essere riconosciuto. L'altro, rivelando me a me stesso, mi permette alla fine di essere conosciuto. L'egoismo ci sfigura, ci abbruttisce, tanto da diventare irriconoscibili, per cui ci si edifica edificando gli altri. Qui si parla di lampade. Se nella vita non abbiamo mai illuminato nessuno, ci spegneremo anche noi. Seconda parte.
Avverrai infatti come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e gli nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5, dicendo: Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone. Sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: Signore, mi hai consegnato 2 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 2. Bene, servo buono e fedele, disse il suo padrone. Sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: Signore, so che sei un uomo duro, che vieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose: Servo malvagio e figlio, tu sapevi che vieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato un minimo interesse. Toglietevi dunque il talento e datelo a chi ha 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettato fuori nelle tenebre, là sarà pianto.
Ecco, questa seconda parabola non fa che ribadire la sostanza della prima, con immagini molto diverse. Qui non ci sono più le lampade, non c'è più l'olio, ma c'è il talento. Il talento era al tempo di Gesù una moneta preziosissima, c'erano quelli di argento, quelli d'oro, ed erano veramente monete molto molto preziose. Il testo dice, fuori di metafora, veniamo al mondo con un tesoro all'interno. Il padrone, il Signore, ci dona la sua stessa vita. Quindi tutti veniamo al mondo con una ricchezza interiore. Ciò che siamo chiamati a sviluppare, ciò che siamo chiamati a tesaurizzare, poi lo diciamo, lo vediamo dopo. Tenendo come fondo quello che abbiamo detto all'inizio, edifichiamo il nostro vero sé, costruiamo la nostra statua interiore che sarà capace di scavalcare la morte, a patto che portiamo alle estreme conseguenze questo tesoro che abbiamo dentro. Lei mi disturba molto, scusami, mi distraggo. Allora, costruiamo la nostra statua interiore se portiamo alle estreme conseguenze questo seme, ecco, possiamo dire che abbiamo dentro, questo seme è proprio il tesoro che ci è stato donato all'inizio. E stiamo attenti, questo seme, questo tesoro, questa potenzialità l'abbiamo tutti. Come erano 10 le vergini, tutti veniamo al mondo con questo tesoro. Chiamiamola vita divina, chiamiamola energia, chiamiamola luce, chiamiamola come vogliamo, ognuno la chiamerà come vuole, ma stiamo attenti, non è il battesimo cattolico a dare questa cosa. Questo è chiudo la parentesi. Vinciamo la morte portando alle estreme conseguenze ciò che ci portiamo dentro come una ghianda. Pensate alla ghianda, la ghianda ha già la quercia dentro di sé, deve soltanto diventare quercia. Il tempo che ci hai dato, cioè la nostra vita, è il tempo sufficiente e necessario per portare a compimento il seme che abbiamo dentro. Si può fallire? Certo, si può fallire. E che è il fallito? Il fallito è quello che ha rinunciato a portare a compimento il sé. Infatti, che cos'è la vita? La vita è proprio questo, è compito da realizzare. La vita è un ascendere alla nostra piena statura. Fogazzaro, non so se l'ho già letto, no, questa bellissima frase, per Fogazzaro noi non discendiamo degli animali, noi ascendiamo degli animali. Quindi la vita è questo ascendere portando a compimento questo tesoro che ci portiamo dentro. Vince la morte solo chi ascende dal suo stato bestiale. Il testo dice che alla fine chi ha ricevuto 5 ha tesaurizzato, cioè ha capitalizzato, ha portato a compimento il sé, ha moltiplicato l'esistenza, si è partorito ancora milioni di volte, perché venire alla luce non basta, dobbiamo rinascere continuamente a se stessi. Quindi che cos'è portare a compimento la propria quercia? È rinascere continuamente, non basta essere nati, dobbiamo rinascere. Poi l'altro, 2, mi pare, sì, 2, e anche lui ha portato a compimento e ha scavalcato la morte. Ma c'è uno che ha rinunciato a questo compito, Il motivo è la paura. Se prendendo le mosse dalla prima parabola, se ciò che ci compie è portare alle estreme conseguenze l'amore, allora questo uomo ha rinunciato ad amare. È vero, perché amare fa molta paura, giocarsi una vita sull'amore è molto faticoso da una parte e molto rischioso. Ci sono persone che rinunciano per paura, magari del fallimento, di amare, ma è la via migliore per fallire veramente. Infatti dice, sono andato a nascondere il tuo tesoro sottoterra. I cadaveri si mettono sottoterra. Chi vive da morto, cosa c'è da aspettarsi? Giovanni nella prima lettera dice: ciò che ci fa vivere, ciò che ci farà scavalcare la morte è l'amore. Anzi, Giovanni dice, prima Giovanni 3,14 dice addirittura che l'amare l'altro è già caparra di risurrezione, siamo già risorti noi amando l'altro. E se amiamo l'altro, se siamo già risorti in questa vita amando l'altro, arriverà la morte biologica. E ovviamente siamo già risorti, cioè continuiamo ad essere risorti. Questo ha vissuto da morto e come destino non potrà che avere la terra. Se non facciamo risorgere gli altri, seppelliamo noi stessi. Questo tale ha fallito da vita. Stiamo attenti, è interessante che il padrone, alias Dio, gli dica malvagio e pigro. Bella questa espressione, pigro. E certo, la vita è un compito da realizzare, è una fatica. Portare a sé le conseguenze del proprio tesoro interiore, il proprio vero sé, costa fatica. E poi gli dice anche inutile, servo inutile. Una vita che non ama è una vita inutile. L'ultimo versetto, quando dice gettatelo fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridori di denti, non è una descrizione dell'inferno. Stiamo attenti, perché la parabola non è mai descrittiva, eh? Vuole far passare un contenuto, ovviamente. È un'immagine per narrarci la possibilità drammatica del perderci, del fallire. Ora, tutto questo viene ribadito, se ce ne fosse ancora bisogno, nella terza parabola, che è l'apice. La chiarezza qui è totale, però va intesa bene, l'ascoltiamo.
Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederanno nel trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli, egli separerà i uni dagli altri come il pastore separa le pecore dalle capre e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sua sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti vi risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. A questi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato, o straniero o nudo, o malato o in carcere, non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno, questi al giudizio eterno, i giusti invece alla vita eterna.
Ecco, il messaggio è il medesimo, espresso con un testo, un'immagine diverse. Ecco, stiamo attenti, non è che avverrà così, questo lo ribadisco, perché sembra, quando si parla dell'inferno, si cita molto spesso Matteo 25,31, questa parabola, però Gesù non stava descrivendo, abbiamo detto che l'intento della parabola non è descrittiva, vuole far passare un contenuto che ha cercato già di esprimere nelle prime due, adesso ci ritenta, ecco, con la terza in mano. È interessante notare come nel Vangelo Gesù non abbia mai identificato la salvezza con la pratica della religione. Questo è chiarissimo in tutto il Vangelo. Cioè Gesù non ha mai detto si salverà, cioè possiamo dire si compirà, si realizzerà umanamente chi assolve la religione, o meglio, se vogliamo, la religiosità. Cioè non ha mai identificato salvezza con culto, dogmi, sacrifici, visite al Tempio, pensate cos'era il Tempio al tempo di Gesù. Ecco, Gesù non si è mai fermato su questo. Questo è impressionante, tenendo conto della morale dell'antico, dell'etica, della morale dell'Antico Testamento. Lui, da buon ebreo, questo non lo dirà mai. La nostra vita si costruisce in modo tale da vincere il potere della morte se, stando a Matteo 25, do da mangiare agli affamati, da bere agli assetati, vesto gli ignudi, accolgo i rifugiati, vigito i malati e carcerati. Lì sta la salvezza. Non dice se vai a messa, se dici rosario, se tante altre cose della religione. Non lo dico io, siamo a Matteo 25. Gesù non identifica la salvezza con atti cultuali o rituali. Solo l'amore vince la morte, questo è il messaggio straordinario del Nuovo Testamento. Occhio, neanche la fede in Dio, neanche il credere in Dio è discriminante. Infatti dice, non lo dice, no? Non dice chi crede in me o chi crede in Dio. Infatti, questi diranno, quando mai ti abbiamo visto? Ma quando? Non sapevamo neanche che ci fossi tu. Non sapevamo neanche che ci fossi. Come facciamo a essere salvati, diciamo così? Quello che avete fatto al più piccolo l'avete fatto a me. Un Dio che si identifica con i poveri, gli ignudi, gli affamati, gli assetati, i carcerati, i deboli, i fragili. Questo è impressionante. Poi si parla anche di fuoco qui. Non è il fuoco dell'inferno, tra l'altro termine mai usato in tutto il Nuovo Testamento. Stiamo attenti, I Vangeli non parlano di inferno. Allora, cosa sta intendendo Gesù quando dice voi andate invece nel fuoco preparato per il diavolo, per i santi? Voi sapete che Gesù parla spesso di fornace ardente, parla spesso di Geenna. Allora probabilmente quando inventa questa parabola sta pensando a questo luogo già conosciuto ai suoi uditori, che tutti conoscevano. La Geenna, che cos'era al tempo di Gesù? Era una valle molto profonda, tra l'altro c'è ancora Gerusalemme, questa vallata, che fungeva al tempo di Gesù da immondezzaio, era un grande inceneritore a cielo aperto, dove venivano gettati tutti i rifiuti e c'era sempre fuoco, sempre fuoco, sempre fuoco. E cosa si buttava in questa fornace? I rifiuti. Cos'è un rifiuto? Il rifiuto è una cosa diventata inutile. Quando una cosa non serve più, quando è inutile, la butti lì. Capite cosa ci sta dietro. Un Gesù che mi dice continuamente, anche in questo trittico, state attenti, vegliate. Vegliate, state attenti come vi state giocando la vita, perché la vita può fallire. E in cosa fallirà? Nel diventare inutili. Servo inutile, pigro. Cioè, se non costruiamo noi stessi per via d'amore, se non ci costruiamo attraverso l'amore, diventiamo roba da buttare, diventiamo inutili. E una cosa inutile la getti via. La vita è passibile di fallimento. Giovanni 15. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio, si secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco, lo bruciano. Non che Dio brucerà, ovviamente. Possiamo perderci noi, possiamo fallire noi. Qui Dio non c'entra assolutamente nulla. È tutto nelle nostre mani. Allora questi che vengono allontanati sono le stesse vergini che sono rimaste fuori, vedete che il tema rimane, e forse è quello che ha fallito la vita nascondendo il suo talento. Sono forse quelle che pensavano di incontrare Dio al Tempio, quelli che pensavano di incontrarlo nelle cerimonie, quelli che pensavano che di trovarlo esclusivamente su un altare, sotto forma di pane eucaristico, e Gesù dice non basta, non funziona così, non funziona. Cioè la religiosità non può esaurire il nostro incontro col divino, cioè in fondo con la costruzione del sé. Non basta una vita religiosa, c'è molto d'altro, c'è il tu, c'è l'altro, c'è la comunità, c'è l'abbraccio, c'è il vestire, il dare da bere, c'è la responsabilità. Si diventa adulti per via di responsabilità, ha detto Paolo. Non ci si costruisce per via religiosa, ma per via amorosa. Occorre amorizzare il mondo. Il testo finisce dicendo: se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Quando si parla di vita eterna nel Vangelo, occhio, non significa mai vita oltre la morte. Vita eterna nel Vangelo ha sempre questa portata. Vita qualitativamente così alta, così bella, così forte, da poter scavalcare anche la morte. Quindi la vita eterna o la dannazione eterna inizia qui. Il paradiso e l'inferno ce lo giochiamo qui a secondo del colore delle nostre relazioni. È il nostro rapporto con gli altri che ci fanno stare all'inferno o in paradiso. Nessuna sorpresa ci spetterà. Nessuna sorpresa. Per cui l'edificazione di sé avviene attraverso la cura che abbiamo per gli altri. Se la cura è solo rivolta a noi stessi, all'insegna dell'egoismo e della distrazione esistenziale, non giungeremo mai ad edificare la nostra statua interiore. C'è un detto della tradizione indù molto bella che dice questo. La non distrazione è la via dell'immortalità. Solo il distratto morirà, solo il distratto, cioè chi ha fatto della sua vita una distrazione, che non si è accorto dell'eculone che stava accanto alla sua porta, per ripararci ancora all'altra parabola. Il mondo è pieno di Lazzari che stanno alla porta, basta uno sguardo, basta un bicchiere d'acqua fresca, dice Gesù. È lì che si costruisce se stessi, ci si edifica. E quindi, quando verrà la morte, se se gli abbiamo rassomigliato per via d'amore, scavalcheremo la morte, altrimenti il fallimento sarà possibile. Grazie.